Il dopo Shostakovich di Marilena Seminara.
La puntata di oggi è dedicata al compositore Edison Denisov. A 10 anni ormai dalla sua scomparsa, può essere annoverato tra i seguaci di Shostakovich. Come anche Schnittke o la Gubaidulina, Denisov non ha mai seguito le lezioni del maestro in un'aula di conservatorio, ma ne ha inevitabilmente subito l'influenza, almeno nella fase iniziale della propria attività compositiva, ossia ancor prima di sviluppare una personalità esigente e spesso intransigente, che si è espressa in un linguaggio musicale ricco, severo, tinteggiato di serialità. Dagli anni 60 in poi, Denisov si dedicò ad uno studio approfondito della musica di Stravinsky, Bartok, per poi passare all'opera di Boulez, Nono, Stockhausen e Lutoslavski. È negli anni 80, però, che maturò il suo stile, ed è a questo periodo che risale l'opera scelta per l'ascolto di oggi, la Chamber Symphony, composizione dedicata nel 1982 a Paul Méphanot, fondatore e direttore di uno dei più antichi ensemble francesi dedicati alla musica contemporanea, sulla scia di Messiaen e Boulez. Nei suoi 3 movimenti, tranquillo, agitato, lento, la Chamber Symphony evidenzia molte caratteristiche della produzione cameristica di Denisov, con linee di grande dinamismo concertistico ed orchestrale. Ne stiamo ascoltando il 1º movimento, eseguito dall'ensemble dei solisti del Teatro Bolshoi, diretti da Alexandre Lazarev.
Thank you.
Facciamo un salto indietro nel tempo e ricostruiamo la formazione del giovane Denisov. Nel 1948 il 19enne Edison Vasilievich studiava matematica all'Università di Tomsk e nella stessa città frequentava il liceo musicale, cimentandosi con le sue primissime opere. L'aspirante compositore, ancora dubbioso riguardo alle proprie capacità, si rivolse a Shostakovich indirizzandogli una prima lettera, presto seguita da molte altre. La domanda che Denisov implicitamente rivolgeva al maestro era se diventare o no un compositore. La risposta giunse per via epistolare tra il 1948 ed il 1971 in un corpus comprendente poco più di 50 lettere con cui Shostakovich guidò ed incoraggiò gli studi del giovane Denisov. Il 22 marzo del 1950 Shostakovich si trovava a Mosca e da lì scriveva al caro Edik, come confidenzialmente Denisov veniva chiamato.
Mi sembra che lei possieda il grande dono della composizione. E se lo dovesse seppellire sarebbe un gran peccato. Certo, per diventare compositore deve studiare molto, e non solo la tecnica, ma molte altre cose ancora. Compositore non è soltanto colui che è in grado di tirar su una melodia e un accompagnamento, o di orchestrare alla bella e meglio. Questo potrà magari farlo chiunque abbia una certa istruzione musicale. Essere compositore significa qualcosa di più, come potrà scoprire solo dopo aver studiato a fondo la ricchissima eredità musicale tramandataci dai grandi maestri.
Per superare la fase del compositore principiante, bisognava anzitutto prendere coscienza dei numerosi difetti professionali. C'era già una certa melodiosità in quelle prime opere, ma mancavano del tutto modernità, profondità e contenuto. Shostakovich ne commentò alcune in particolare, come una gavotta, una suite per core d'orchestra e numerose romanze, tra le quali alcune già apprezzabili per lo spiccato senso dell'umorismo. Acquisire una certa originalità compositiva non era facile, ma lo studio della tradizione musicale in questo avrebbe aiutato, ed anche molto. Il linguaggio individuale, insegnava Shostakovich, non è garantito dal ricorso a note false, ma piuttosto da un atto di onestà e cavalleresca sottomissione alla propria attività creativa. Ogni compositore poi doveva essere in grado di suonare, peraltro bene, il pianoforte. Questa era l'idea di Shostakovich, che suggerì di conciliare lo studio della composizione con quello dello strumento, in previsione di un ingresso in conservatorio del giovane studente.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Chamber Symphony, sempre nell'esecuzione dell'ensemble dei solisti del Teatro Bolshoi, diretti da Alexandre Lazarev. Ma torniamo adesso al 1948. Denisov sperava di poter entrare in conservatorio nella classe di Shostakovich, ma gli eventi di quell'anno allontanarono il maestro dall'insegnamento per molto tempo. Shostakovich stesso consigliò a Denisov di studiare con Simeon Bogatyrov, Anatoly Alexandrov, ma soprattutto con Vissarion Chebalin, del quale già allora si vociferava il rientro in conservatorio. Ai colleghi, Shostakovich decise di mostrare le opere di Edic, quasi come si trattasse di una prova preliminare. Shostakovich non aveva alcun dubbio circa la possibile ammissione di Edic, ma bisognava pur tener conto della commissione esaminatrice. In precedenza, con altri allievi, aveva avuto modo di constatare frequenti errori di valutazione. Dal conservatorio di Leningrado, ad esempio, si era pensato di espellere due compositori di talento come Galina Ostvoskaya e Yuri Levitin, per i quali Shostakovich dovette letteralmente lottare con i rispettabili colleghi. In effetti, Bogatyrov e Chebalin riposero minor fiducia nella capacità di Denisov. Nelle sue opere riscontrarono musicalità, sufficiente livello professionale, ma tutto sommato non vi ritrovavano ancora un autentico talento. Criticavano la povertà della melodia, l'armonia poco interessante, mentre riconoscevano doti unicamente intellettuali e versatilità dell'ingegno. Ammetterlo in conservatorio era per loro solo vagamente possibile. Shostakovich comunque non mutò idea ed aiutò ulteriormente il giovane con propri suggerimenti ed osservazioni.
Deve seriamente prestare attenzione alle sue carenze. Il tema, ossia la melodia, è l'anima della musica. Ma se quest'anima viene meno, l'opera d'arte può ritenersi inesistente.
Occorreva pensare di più alla melodia, la vera anima della musica. Occorreva lavorare di più ad essa, come pure alla polifonia, alla strumentazione e all'armonia. Inoltre, sarebbe stato meglio placare l'astio impulsivo nei confronti di alcuni colleghi.
Le consiglio di invidiare Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Invidiare invece Koval e simili, quanto è vero iddio, non serve. L'invidia verso Mozart la porterà avanti. L'invidia verso falliti privi di talento potrà solo farla indietreggiare.
Nell'epistolario viene affrontata anche un'altra questione. Si poteva conciliare a lungo lo studio della musica con quello della matematica? Shostakovich rispose consigliando di non abbandonare gli studi scientifici, ma piuttosto di completarli prima di entrare in conservatorio. La storia della musica aveva già mostrato esempi autorevoli. Shostakovich ricordava in primo luogo Bardin, che fu per tutta la vita un chimico, oltre che un geniale compositore. Ma anche l'ufficiale di marina Rimsky-Korsakov o il ricco latifondista Glinka, con le loro biografie, potevano far riflettere sulla concreta possibilità di far incontrare carriere differenti. Nel 1951, al suo secondo tentativo, Denisov superò l'esame di ammissione al Conservatorio di Mosca. Chebalin, suo nuovo insegnante, lo incoraggiò nel percepire le migliori qualità della musica di Shostakovich, spesso analizzata in classe. Trasferitosi ormai a Mosca, Denisov poté frequentare assiduamente la casa di Shostakovich. Erano gli anni tra il 52 e il 58. Di quegli incontri Edic tenne un diario, pubblicato solo nel 1994 dalla rivista Musicalna e Accademia. Vi ritroviamo brevi annotazioni che insieme all'epistolario completano la figura di un maestro attento e prodigo di consigli nei confronti di un musicista appena agli inizi. Nel 1956 Denisov iniziò a lavorare all'opera in stile popolare Il soldato Ivan, realizzando personalmente il libretto dalle fiabe russe di Afanasiev e lasciandosi chiaramente influenzare dagli stuari di soldati Stravinsky. Al termine di un primo ascolto, Shostakovich affermò soddisfatto:
«Ecco, lei si è esercitato. Si è esercitato ed è diventato un compositore».
Con un quadro tratto da Il soldato Ivan, Denisov superò l'esame del quinto anno di composizione, nel maggio del 1956, anche se il compositore completerà del tutto l'opera solo 3 anni dopo. Ancor prima di iniziare il corso di perfezionamento, Denisov manifestò anche l'intenzione di iscriversi all'Unione dei Compositori e, datata 6 giugno 1956, la raccomandazione firmata da Shostakovich.
Raccomando caldamente ai membri dell'Unione Sovietica dei Compositori Edison Vassilievich Denisov. Possiede un grande talento come compositore. Le sue opere si distinguono per il buon gusto, l'espressività della melodia, il sincero lirismo e il senso della drammaturgia musicale. Denisov possiede inoltre il senso dell'umorismo, prezioso per ogni compositore. Malgrado la sua giovane età, ha raggiunto un'alta professionalità. In quanto compositore molto dotato, mente versatile e persona di buon livello culturale, Edison Denisov deve senz'altro trovarsi tra le file dell'Unione dei compositori.
Le opere scritte da Denisov nella classe di Schoebelin, alcuni cicli di musica vocale, ma soprattutto il primo trio per violino, violoncello e pianoforte, manifestavano l'indiscutibile influenza di Shostakovich. Ma quel linguaggio musicale divenne presto estraneo al giovane compositore. Negli anni 50, Denisov, come tanti altri, pur avendo iniziato a comporre secondo la tradizione di Shostakovich, si diede alla sperimentazione di quelle tecniche occidentali di composizione che il maestro aveva rigettato. In Denisov maturò una sorta di antagonismo creativo che portò all'impiego rigoroso della tecnica dodecafonica e della serialità per tornare poi nelle sue ultime opere a toni palesemente neoromantici. Con l'ascolto del terzo ed ultimo movimento della Chamber Symphony di Edison Denisov, nell'esecuzione dell'ensemble dei solisti del Teatro Galshoi diretti da Alexandre Lazarev, si conclude un'altra puntata del Dopo Shostakovich. Marilena Seminara vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo.